Retroscena, il teatro alla radio.
E ancora una buona serata a tutte e a tutti. Retroscena, il teatro alla radio con Maura Petorruso e Jacopo Candela in regia, sempre per gli approfondimenti sul teatro in Trentino. Rimaniamo all'interno del Festival Bellandi, di cui abbiamo parlato nelle due puntate scorse. Insieme alla direttrice artistica Chiara Benedetti abbiamo cercato un po' di capire tutto quello che accade durante il festival, ma adesso è arrivato il momento di fare un approfondimento su uno spettacolo, Il Sogno, di mercoledì 9 aprile alle ore 20 al Teatro di Pergine, liberamente tratto dal Sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij, per l'adattamento e la regia di Giuseppe Amato. Ne parleremo fra poco proprio con Giuseppe Amato, che sarà qua ai nostri microfoni, ma come sempre, prima di entrare un po' a scoprire quali sono i meccanismi che portano poi alla costruzione di uno spettacolo, ascoltiamo un piccolo estratto audio proprio di questo lavoro.
Io sono un uomo ridicolo, sostanzialmente ridicolo. Io sono ridicolo e questo ormai non mi tocca più, lo so che lo sono e basta. Una volta invece mi affliggevo moltissimo perché apparivo così ridicolo. Cioè, non è che apparivo, io ero ridicolo. Io sono sempre stato ridicolo. Sono sempre stato ridicolo. E questa cosa io la so, forse fin da quando sono nato. Forse già a 7 anni io sapevo di essere così. Io poi andai a scuola, poi all'università e quanto più studiavo, tanto più imparavo che io ero sostanzialmente così, ridicolo. Così che per me tutto il mio sapere universitario sembrava che alla fine esistesse soltanto per dimostrarmi e spiegarmi che io ero così, ridicolo. Di me ridevano sempre tutti. Però nessuno di loro sapeva, neanche indovinava, che se c'era un uomo sulla terra che più di tutti era consapevole di essere così ridicolo, e quello ero io. E proprio questa era per me la cosa più offensiva, il fatto che loro non sapessero. Però lì la colpa era tutta mia. Io sono sempre stato bravissimo a fingere, a osservare tutti senza farmene accorgere. Sono sempre stato così orgoglioso da non averlo mai voluto confessare a nessuno di sapere di essere così ridicolo. E per nulla al mondo l'avrei confessato, io non sarebbe mai uscito dalla mia bocca. E se per caso mi fossi permesso di fronte a chi che sia di riconoscere che io ero così ridicolo, di confessarlo, io credo che mi sarei sparato quella notte stessa un colpo in testa. Non sto scherzando. Non sto scherzando. La signorina Confalone dice che io non devo agitarmi troppo e dice che non devo girare sempre sui soliti ragionamenti, dice che è una ricchezza, che noi qui siamo in tanti, come dice lei, moltitudine. Anche se qui forse siamo in troppi. Dio, che caldo! Lui si sente ridicolo. Ma che ridicolo è ridicolo? Lui è sempre stato un po' chiuso, un pochino sulle sue. Poi questa cosa l'ha fatto isolare da tutti. Poi sempre troppo sensibile, troppo, troppo, troppo. Dico, io molla un po' tutta sta... Niente, tutto sentito, tutto sofferto. Certo che poi mi viene a me la palpitazione. La pressione mi sale a 200, mi sale. Che caldo! Poi lui a noi non ci sopporta. Ci dice sempre che lo guardiamo, che lo giudichiamo. Ma chi lo guarda lui? Noi siamo preoccupati per noi, siamo preoccupati per lui, per la sua salute. Mai un sorriso, mai qualcuno vicino. La pressione mi sale. Io non mi sento bene, non mi sento mai bene. Poi lui a noi ci tratta male, mentre noi a lui ci teniamo, ci vogliamo bene. All'inizio eravamo tutti insieme, sempre tutti vicini. Una cosa sola. Poi a un certo punto, non lo so che cosa è successo, lui si è staccato, si è allontanato, ha cominciato a scrivere. Ma poi che cosa scrive? Che cosa scrive in questo quaderno? Scrive, C'è sempre poi tutto questo silenzio in casa. Non si può mettere una musica, una tomba. Siamo sepolti qui dentro. Mi sento male, la palpitazione. Che caldo!
Ed era la voce di Giuseppe Amato che interpretava questo testo, Il sogno, tratto dal Sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij. Buonasera Giuseppe.
Buonasera a voi, grazie.
E benvenuto ai nostri microfoni. Allora, partiamo subito da questo audio che abbiamo appena sentito, perché tu in realtà in questo momento hai dato vita con la tua voce a due personaggi. Cosa sta succedendo in questo spettacolo?
Appunto io mi sono occupato anche della riscrittura di questo che è già ovviamente un gioiellino di Fëdor Dostoevskij, un racconto che consiglio a tutti, molto breve, però ovviamente poi nella fase di messa in scena bisogna sempre un po' tradire l'autore originario e quindi l'ho scritto in forma monologante di quest'uomo appunto con forti problemi relazionali, sociali, e ho usato l'espediente di creare un personaggio fortemente, diciamo, squilibrato, con un disturbo molto, diciamo, destabilizzante, che è quello della personalità multipla, per cui questo personaggio ha delle voci interiori fortissime che lo dominano e che sono nello specifico quattro, diciamo cinque lui compreso, nel senso che c'è una signora, che è questa che è appunto una signorina con falone cosiddetta, che rappresenta un po' forse il suo lato più materno. Poi c'è dentro un uomo di mezza età veneto, Baudaffi Pasquale, che rappresenta un po' tutta la sua parte più razionale, più concreta. Poi c'è una adolescente ribelle, Loredana, detta Lorraine, e un cane, mezzo sangue bastardino, Nutella. Per cui tutte queste voci, insieme a lui, che è la voce dominante, coabitano dentro lui stesso, e anche per il pubblico sarà un po' una scoperta capire che in realtà è sempre lui, non sono delle persone fuori da sé, ma è sempre lui, e quindi il conflitto è fortemente interiore, diciamo.
Giuseppe, intanto ti chiedo, perché la scelta di lavorare su questo racconto? Che cos'è che ti ha spinto a sceglierlo?
Questo racconto mi ha folgorato appena appunto l'ho letto, poi la mia cifra negli ultimi tempi è quello di adattare testi letterari classici, poi Dostoevskij per me è un ritorno perché feci la mia prima regia con Le Notti Bianche molti anni fa, per cui è un ritorno a un autore a me caro. E questo racconto in realtà, come spesso accade nelle mie letture e ricerche, è un racconto molto ossuto, cioè che può aprire diversi livelli di interpretazione. Qui si tratta di un uomo, diciamo, a un passo dalla fine, dal suicidio, quindi che ha un ingresso molto, molto cupo, un inizio molto cupo di quest'uomo che vuole farla finita, e alla fine ci ripensa. Questo è in estrema sintesi, nel senso che veramente il racconto è semplicissimo, però in questo percorso, diciamo, di ripensamento c'è un sogno che lui fa, cioè a un passo dalla fine si addormenta, fa un grande sogno, e questo sogno in realtà lo libera soprattutto nella mia visione da se stesso, cioè da questo relazionarsi soltanto a se stesso, e improvvisamente si apre all'esterno, all'altro da sé, l'alterità. E in questa alterità c'è un po' tutti quelli che sono dei temi attualissimi, cioè il nostro rapporto con la società, con la natura, con il capitalismo, con i nuovi equilibri, cioè possiamo leggere delle tematiche fortemente attuali, tant'è che lui nel racconto al risveglio capirà appunto che non vuole più farla finita, ma anche diventerà una specie di, oggi diremmo, missionario, cioè un uomo che in una visione laica vuole portare, diciamo, questo messaggio di rispetto, di coabitazione fra persone, specie, animali, piante, cioè un messaggio che può essere rivoluzionario anche per noi adesso, che siamo sempre molto rivolti a noi stessi, diciamo, egotici. Per cui i temi, diciamo, sono fortemente attuali, poi il modo in cui li ho preparati sono molto personali. Ecco.
Infatti ti chiedo, tu prima hai detto per poi, insomma, fare un adattamento di un testo, oltre al grande amore che ci vuole per quell'autore, ci vuole il tradimento, un po' come nelle relazioni d'amore, no? Che c'è qualcosa che poi dopo deve essere tradito. Che cos'è che hai tradito di Dostoevskij? Per mettere probabilmente Giuseppe?
Sì, certo. Sicuramente ho creato un personaggio più malato rispetto a quello che lui tratta, quindi estremo, quindi con dei forti disturbi, che lo rende anche più comico, quindi ho dato più comicità, si spera poi, più comicità e più buffo, anche più tragico forse, perché veramente vive ai margini anche a livello di sanità mentale. E poi, come faccio spesso nei miei lavori, ho usato il linguaggio della danza, cosa che il racconto ovviamente è presente tutto tramite parola, invece io ho lasciato fortissimo spazio, invece ho tradito me stesso, perché io ho una formazione di parola e ho fatto entrare il linguaggio della
doppio
danza.
Tradimento.
Doppio tradimento, anche me stesso. E quindi lo spettacolo poi avrà una parte molto grossa, soltanto visiva, senza le battute, per cui questo è un po' tradire il testo, che invece è un testo di parola, di letteratura, per cui... Sì, tradimenti sono tanti, speriamo di essere stati all'altezza.
Infatti questi speriamo che tu continui a dire è perché quello di mercoledì è un debutto.
È un debutto,
quindi
sì,
ancora
sì.
Non sai
non
se questo,
la reazione.
Tutto questo lavoro, infatti, che parte da mesi e mesi di studio, che cosa accoglierà il pubblico, lo si potrà scoprire semplicemente in sala, quindi certo. È anche un augurio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di andare, perché poi i debutti sono quella cosa che si sa, il teatro poi è vivo sempre, ma il debutto è un momento molto 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 particolare per la nascita di uno spettacolo. Io direi ci fermiamo un istante e poi rientriamo per altre curiosità su questo lavoro.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci rientrati per questa nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio. Stiamo parlando del sogno insieme a Giuseppe Amato, che firma regia, adattamento e interpretazione di questo nuovo spettacolo che debutterà mercoledì 9 aprile all'interno del Festival Bellandi. Giuseppe, in scena non sarai da solo. Prima ci hai anticipato che ci sarà anche il linguaggio del corpo, della danza, a dialogare con questo parole, ma non sarai da solo a fare questo attraversamento nel mondo della danza, perché Lucrezia Gabrielli sarà lì con te. Cosa vuol dire lavorare insieme a una danzatrice? Come si coniuga il teatro di parola con il teatro danza?
Quella è la grande sfida di sempre, cioè mettere insieme linguaggi diversi, soprattutto se uno ha una formazione di prosa come la mia, è una grandissima sfida, perché non sempre dialogano bene. Per cui la paura è anche di fare due spettacoli diversi, dove all'inizio è come un atto unico di prosa e poi attaccato lì c'è la danza. Però diciamo che io ho una propensione verso la danza, perché ho fatto anche spettacoli, diciamo, di teatro fisico più che danza. Lucrezia è molto ben disposta anche alla creazione un po' trasversale, per cui è stato un lavoro sicuramente di ricerca, che potrebbe anche non essere concluso, lo vedremo come andrà, però siamo nell'ambito della ricerca, per cui potrebbe avere delle zone d'ombra, anche di poca comprensione o di estrema densità e di fatica anche mentale per chi guarda, oppure potrebbe avere delle zone invece di grande apertura, di estasi, che poi è il potere della danza, di non essere per forza razionale, ma di parlare per categorie più sottili, quindi anche più profonde. Quello è il rischio e anche la bellezza, se si raggiunge quel livello. Però ecco, bisogna dire che siamo nella ricerca, per cui non c'è niente di catalogato, è tutto un lavoro in fieri. Anche confrontarsi con i riscontri del pubblico è utilissimo per capire anche cosa arriva, cosa invece è troppo ermetico, perché a un certo punto si abbandona, diciamo, la narrazione, il racconto di origine e si va per altri lidi, altri linguaggi che soltanto il corpo può esprimere. Per cui vedremo come andrà, anche lì affidiamo questo ruolo attivo anche allo spettatore, non soltanto di completare quello che non si vede, ma anche, se vorrà, di darci dei riscontri per entrare in questo percorso di ricerca che coinvolge anche il pubblico in realtà.
Ma la presenza di Lucrezia rappresenta in qualche modo un personaggio o un lato estraneo, diciamo, al personaggio parlante principale? Che tipo di rapporto c'è fra loro due?
Sicuramente per tutto il tempo questa presenza, che sarà tra l'altro, diciamo, poco umana, rappresenta una parte del protagonista, una parte oscura, ma anche una parte, diciamo, più liberatoria, più sognante. E a un certo punto invece la sua sarà una figura prettamente umana e quindi si ricollegherà a quello che è accaduto nel protagonista nella prima parte, cioè questo incontro che lui ha fatto con una ragazzina che ha scacciato malamente, che a un certo punto invece si rivela essere l'altro, il fuori da sé, quindi forse la chiave per una ripartenza, per una rinascita in una nuova, di un nuovo giorno. Per cui ha una, diciamo, rappresenta un qualcosa di astratto in una parte iniziale con cui quest'uomo, diciamo, interagisce, danza se vogliamo, e invece una seconda parte sarà umanissima e sarà forse il punto di svolta e il risveglio soprattutto, perché quest'uomo, accade tutto questo nel sogno e poi si sveglia, quindi cosa accade quando si sveglia? Ecco, forse scopre che c'è un mondo fuori da lui, dalle sue personalità.
Dalle sue molteplici personalità. Sì. E si apre il sipario e lo spettatore cosa vede?
Sicuramente anche lì, diciamo, nell'ambito della ricerca, anche per quanto riguarda le manovalanze, che poi si tratta del coinvolgimento di veri e propri artisti, io sono sempre in grande apertura, per cui abbiamo lavorato con lo scenografo Maurizio Simoni per creare un'ambientazione che allo stesso tempo fosse domestica, quindi una stanza anche un po' periferica, e poi potesse aprirsi a nuovi orizzonti, nuovi scenari di grande apertura. Abbiamo collaborato con il pittore Domenico Curto per avere una tela in scena che poi verrà a un certo punto sventrata, idem con i costumi di Valentina Basiliana, che apportano sicuramente un valore aggiunto di carattere, ripeto, prettamente artistico, perché sono tutte personalità che diciamo ascoltano le istanze iniziali ma poi fanno un percorso anche loro, spesso in contemporanea alle prove, per cui diciamo tutto fa parte e rientra in questo filone di ricerca e quindi anche di non finito, cioè anche lì quello che è poi, diciamo, che non funziona potrebbe essere modificato anche post debutto, per cui la ricerca è un po' così, che in un certo senso non finisce mai o comunque non è mai chiusa. Lo spettacolo è sempre vivo ma anche completabile, finibile, perfettibile.
Cosa speri, vi sperate, vi augurate che il pubblico si porti via da questo lavoro?
Sicuramente un messaggio di speranza, nel senso che appunto il racconto inizia con una cupezza molto forte e invece finisce con un'apertura di speranza che è un po' controtendenza di questi tempi, perché è molto più facile avere un atteggiamento pessimista, anche catastrofista, o semplicemente molto cinico. Invece lo spettacolo vuole aprire un po' nuove visioni, nuovi cantieri, nuovi modi, partendo un po' dall'essere umano, cioè da noi, da quello che siamo, anche la nostra limitatezza, il nostro essere molto piccoli anche con le nostre idiosincrasie, però che lasciasse un po' un respiro di un nuovo giorno possibile. Speriamo.
E lo speriamo anche noi. Allora Giuseppe, ti ringrazio intanto di essere stato ai nostri microfoni, ti salutiamo.
Grazie.
Ci vediamo a teatro, ti lasciamo andare a continuare i tuoi studi e le tue ricerche e noi ci ascoltiamo un ultimo estratto audio proprio di questo lavoro, Il Sogno.
E il cuore mi si stringe nel pensare come tutto finisce e quasi non lascia traccia di sé. O no? Io, fino a che poi accade qualcosa, perché io lì, era precisamente il 3 novembre, e da quel momento ricordo ogni istante, ogni singolo istante, era una sera cupa, era la sera più cupa che io avessi mai visto. Io stavo tornando a casa verso le 11 di sera e ricordo precisamente che pensai che non avrebbe potuto esserci una sera più cupa di quella sera lì. E un cielo così cupo, pensai, non può schiarire senza una tempesta, pensai. E da ogni angolo della strada, da ogni vicolo, da ogni pietra, veniva come una specie di vapore denso e cupo. Io quel giorno non avevo neanche pranzato e fin dalle prime ore della sera ero stato a casa di un certo ingegnere e lì ero stato zitto tutto il tempo, li avevo anche un po' annoiati e loro parlavano non so di che argomento, si erano anche un po' scaldati, ma si capiva che per loro quell'argomento lì era indifferente, io lo vedevo bene, allora glielo dissi, glielo spiattellai, dissi ma signori per voi questo argomento è indifferente. Loro non si offesero per niente, anzi si misero a ridere. Ridevano e ridevano, li misi quasi di buon umore. Poi io dopo tornai per strada, guardai il cielo e all'improvviso mi afferrò per il gomito quella ragazzina. La via era già deserta e non c'era quasi nessuno, la ragazzina era giovane, aveva gli occhi grandi, azzurrissimi, era bionda, era tutta infangata e all'improvviso si mise a tirarmi per il gomito e a chiamarmi. Non piangeva ma parlava in modo sconnesso come fanno i ragazzini quando hanno freddo. Quando sono in preda al terrore, io continuai a camminare, ma lei correva, mi tirava e nella sua voce echeggiava quel suono, quella disperazione che hanno i ragazzini. E allora lei mi prese e io capii che da qualche parte forse sua mamma stava morendo. E lei era corsa a chiedere aiuto, ma io non la seguì affatto, anzi lei mi disse soltanto quelle due parole. Quel Barin, Barin. Soltanto quelle due parole. La guardai, le urlai addosso e me ne andai via. Il cielo era così buio e così cupo che si potevano nettamente vedere i brandelli di nuvole. Tra di loro c'erano delle macchie nere senza fondo. All'improvviso, in una di queste macchie nere, notai una stella, una piccola stella, e cominciai a fissarla. Io dico che in ogni istante della nostra vita abbiamo un piede nella favola e uno nell'abisso e io quell'istante presi la strada dell'abisso. Io quella notte stessa mi sarei sparato.
E questo era un ultimo assaggio di questo lavoro, Il sogno, tratto dal racconto di Dostoevskij, per la regia, l'adattamento e l'interpretazione di Giuseppe Amato, in scena con lui anche Lucrezia Gabrieli. Prima abbiamo citato un po' di persone che hanno collaborato giustamente alla costruzione di uno spettacolo, ricordiamo anche le luci di Andrea Coppi e la produzione Aria Teatro e Teatro delle Garberie. Che dire, anche oggi io spero, noi ci auguriamo di avervi solleticato l'appetito con queste nostre chiacchiere, con queste parole, e di vedervi a teatro mercoledì 9 aprile ore 20, Teatro di Pergine, Festival Bellandi. Buona serata a tutte e a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio.